Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Un saluto a tutti da Francesca e ben ritrovati ad una nuova puntata di Ananda in Voce, il podcast di Ananda Assisi. Oggi siamo pronti ad intraprendere un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo degli insegnamenti spirituali e in particolar modo vogliamo parlare di unità. Per dirlo con una metafora, molte sono le onde, ma il mare è unico. Tanti sono i sentieri spirituali, ma tutti hanno come meta la realizzazione di Dio, una coscienza espansa, la beatitudine infinita. E facciamo questo viaggio in compagnia di Darshan. Buongiorno Darshan,
ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie.
Allora, vogliamo iniziare un po' dal tuo racconto personale, dalla tua storia personale, così anche per le persone che non ti conoscono possono iniziare a sintonizzarci.
Va bene. Allora, io sono olandese, sono nato ad Amsterdam in una famiglia non religiosa. Amsterdam è forse la città più laica del mondo, però fin da piccolo avevo comunque un legame spontaneo, interiore con Gesù, stranamente. Mi ricordo che avevo visto a casa di un amico un piccolo libricino per bambini sulla vita di Gesù e chiedevo a mia madre di comprarmelo. A mia madre cerca e viene a casa con qualcos'altro. Io ero fuori di me dalla rabbia perché non avevo trovato quello che volevo. E poi chiaramente con l'adolescenza queste cose più intime, spirituali un po' si addormentano perché o retrocedono perché nascono altri bisogni e di esplorazione, eccetera. Ma poi intorno ai 19-20 anni è tornata questa sete spirituale, questa ricerca. E ero a Roma prima perché volevo imparare l'italiano, quindi ho imparato l'italiano all'età di 19 anni circa, e ho cercato lì di vedere se forse la Chiesa Cattolica era qualcosa per me. Ma dopo un colloquio con un prete olandese, perché lì a San Pietro ci sono anche dei preti olandesi, mi sono reso conto che non era assolutamente una cosa che si connetteva con quello di cui avevo veramente bisogno interiormente. E andiamo fast forward, circa un anno dopo, a settembre, sono tornato ad Amsterdam, incontro questo amico di scuola, e lui dice, dai ti presento, e poi un suo amico americano che abitava su una barca, perché ad Amsterdam le persone abitano sulle barche, e ricordo, non era una barca fatta per vivere, era stata una barca per i trasporti, quindi per entrare bisognava scendere delle scaline, e scendo e entro in una stanza con un'atmosfera molto particolare, e vedo al muro un ritratto, una foto grande, molto magnetico di Yogananda, quello che chiamano the standard pose, è quello che si vedono su quasi tutte le edizioni dell'autobiografia di uno yogi. Era in bianco e nero, non esistevano, parliamo del 1980. Non esistevano ancora foto a colore, versioni a colore di quella foto. E chiedo al mio amico chi è questo, e lui dice, questo è Yogananda della coscienza cristica. E la mia ricerca un po' mi aveva già fatto cercare nella filosofia orientale e mi aveva colpito molto, per esempio, mi aveva colpito molto la coscienza, la vibrazione di Ramana Maharishi, che è un grande rishi del sud dell'India. Yogananda ne parla nella sua autobiografia, lo va a trovare. Però mancava comunque un aspetto ed era forse questa cosa di Gesù, del Cristo, che poi riemerso in quel momento. Quindi quello era un momento storico in cui le due cose venivano insieme, cioè insegnamenti orientali e la presenza di Cristo. E così da lì è iniziato, io sento che da lì è iniziata la mia vita di discepolato in un certo senso, perché lì ho conosciuto gli scritti di Yogananda, l'autobiografia di uno yogi, ma anche la voce di Swami Kriyananda, perché questo amico americano mi dava tante registrazioni che allora erano sul nastro, naturalmente parliamo di un'epoca passata, e così ero studente, abitavo da solo in una stanza e leggo questo libro, leggo l'autobiografia, studio le lezioni di Raja Yoga scritti da scritte da Swami Kriyananda e ascolto tutti questi discorsi. E poi nel 1985, non so come l'ho scoperto, ma sapevo che era a Como e l'ho incontrato per la prima volta e lui è stato sempre per me un faro di discepolato, cioè una persona che riesce a mettere a parte il suo ego perché o dedicare quello che è tutta la sua vita a trasmettere questa luce del suo guru. E quindi, ecco, avevo un amore e una fiducia profonda proprio perché sentivo che questo ego non gli interessava. Voleva il maestro, voleva servire il maestro e condividere questa libertà e questa gioia con tutti.
1985 Swami stava iniziando a fondare la prima comunità,
yes,
a Como.
Sicuro,
e
sì.
Da quanto mi ci hai raccontato era un ambiente molto familiare, di, sì, fratellanza.
Sì.
Non c'era assolutamente nessuna,
no,
idea di fondare una nuova chiesa o un nuovo dogma.
No.
Era una veramente totale accoglienza, mm-hmm, ascolto e rispetto di ognuno.
Vero. Sì, però c'era l'intenzione di fondare una comunità. E questo per me già era troppo allora. Perché io, sai, una cultura europea, il concetto di comunità è molto americano anche, cioè non è americano, ma è molto accettato in America. Perché anche adesso si parla di comunità, cioè molti politici, molti pensatori, quando dicono la comunità di un paese, la comunità di un paesino, di un gruppo di WhatsApp addirittura, parlano della mia comunità di Facebook, quindi è una parola accettata. E io comunque, per quanto mi sentivo sicuramente, come dici tu, completamente accolto, parte di una nuova famiglia, ma questo era tutto nuovo anche per me, quindi avevo ancora delle reticenze, diciamo così. Ma Swami era molto forte, cioè bisogna avere coraggio all'inizio, tanto coraggio, e allora ancora di più, perché nessuno conosceva Ananda in Europa.
Hai avuto qualche resistenza all'inizio nel vedere questo altare, no? Il nostro altare della realizzazione, mm-hmm, del sé, abbiamo questi cinque avatar, questi,
sì,
cinque maestri,
sì,
realizzati. In particolar modo c'è anche la figura di Gesù a fianco a quella, mm-hmm, di Babaji.
Sì.
Il nostro sentiero spirituale è spiegato veramente molto bene la, mm-hmm, storia di perché,
sì,
è costruito così.
Sì.
Però anche vediamo, per gli ospiti nuovi che arrivano, la prima domanda è proprio, ci chiedono il perché, chi,
sì,
sono e perché,
mm-hmm,
sono lì tutti insieme.
Onestamente, allora, chiaramente sono arrivato a Como che avevo già un rapporto interiore con ognuno di questi maestri, perché di Sri Yukteswar e di Lahiri Mahasaya e anche di Babaji, Yogananda ne parla tanto e anche Swami ha scritto cose meravigliose sul Cristo, eccetera. Quindi interiormente tutto questo era già accettato. Quello che mi ha colpito arrivando lì è che era anche esteriore, capito? Foto dappertutto, io non avevo questo. Per cui, sì, all'inizio ho pensato un po', oh, ma adesso non è più soltanto una cosa intima mia, ma anche una cosa sociale, capito? Sociale nel senso proprio, si dice in inglese, si dice stand up and be counted, cioè ti professi anche davanti al mondo di far parte di una determinata, direi, famiglia spirituale o vibrazione spirituale. Quindi all'inizio, sì, dovevo un attimo abituarmi a questa cosa. Penso che sia anche naturale.
Sì, è naturale fino a quel momento in cui proprio leggiamo anche nell'autobiografia proprio tutta la storia e perché, le relazioni che ci sono, che legano questi maestri.
Sì.
E poi,
sì,
ricordiamo che anche nella nostra cerimonia della luce, che leggiamo proprio ogni domenica, c'è proprio una parte dedicata, no? In cui Gesù chiede a Babaji la collaborazione.
Sì.
Quindi si vede proprio l'unione di questi due maestri, il desiderio di collaborare insieme,
sì,
per portare avanti questa rinascita, questa splendere la luce di Dio.
Sì, sì, c'è una storia dietro naturalmente. E io penso che è possibile per uno che fa già per la storia della sua anima, in un certo senso, parte di questo raggio, questa famiglia, di sentirlo, è pura all'inizio sentire, vedere le foto e di si deve abituare un attimo. Però la foto nella vita spirituale è importante perché portano delle vibrazioni, per cui anche se tu metti ipotesi, qualcuno che non è mai stata in un tempio dedicato a questi insegnamenti e ha studiato a casa però tipo le lezioni di Raja Yoga di Swami Kriyananda, gli parla dell'importanza della vibrazione di una foto e gli occhi, di quando tu mediti la foto ti aiuta, tu ti concentri sugli occhi del maestro. La foto di Gesù chiaramente non è una foto, però è il quadro di cui Yogananda diceva lo rappresenti di più. E io così intuitivamente mi fido di questo perché sento quanto Yogananda quando scrive di Cristo, come Cristo comincia a vivere nel mio cuore. Di Babaji quello è un disegno, quello che si vede purtroppo non sempre viene riprodotto correttamente, però il fratello di Yogananda ha fatto questo disegno, era un artista, e Yogananda l'ha guidato in questo. Per cui c'è la foto di Lahiri Mahasaya che ha un suo potere, se ti sintonizzi con quelli, tu puoi dedicare un'intera meditazione solo a quella foto. Sri Yukteswar idem, Yogananda ci sono tante foto, e poi ci sono Gesù e Cristo, e anche quei ritratti, per me, e penso per tutti, che una volta che sono veramente a far parte di questa corrente o entrati in questo flusso, si riconoscono e traggono ispirazione dalla parte visiva. Si chiama proprio Darshan, come il mio nome. E il Darshan sul sentiero spirituale è importante, di vedere e così poter interiorizzare quello, la benedizione che la vista ti dà, la vista di una persona santa.
È anche un primo modo per proprio per entrare in sintonia con questi maestri, osservare le foto, sì. Iniziare a familiarizzare con loro.
Penso di sì, è uno dei modi, quindi questa è la vista. È un altro modo per chi non è filosoficamente interessato, un po' meno, diciamo, c'è la musica anche, molto importante. La musica di Swami Kriyananda, le musiche di Yogananda stesso. Quindi abbiamo l'aspetto, i libri lasciamo un attimo a parte. Le foto, tante persone vedono la foto, come ho detto, io ho visto prima la foto di Yogananda e poi ho letto i libri, la foto già mi parlava, per cui, ecco, ripeto, la tecnologia moderna, il fatto che possiamo filmare e prendere delle foto, ci dona uno strumento spirituale prezioso per tutti, proprio per chi vuole meditare, per chi vuole approfondire attraverso la sintonia con una vibrazione alta, una coscienza più alta.
L'anno scorso c'è stata la cerimonia di inaugurazione del Tempio di Luce ad Ananda Village, in California.
Sì, era il 4 luglio 2019, 60 anni di... no, 50 anni. 50 anni dalla nascita di Ananda. Ananda Village.
Ed sì. È un tempio veramente speciale. Perché si può vedere al suo interno tante nicchie diverse in cui è custodito il simbolo delle diverse religioni.
Sì, sì.
C'è stata anche una cerimonia bellissima con i vari rappresentanti proprio di tutte le religioni che potete trovare, poi vi mettiamo sotto il link così se volete potete approfondire. Mm-hmm. Ed è proprio la bellezza di far vedere di questa unità degli insegnamenti.
Sì, sì. Diciamo così, è più sottile di quello secondo me. Allora, in quell'occasione era tutta una settimana di festeggiamenti praticamente. Uno dei momenti chiave per me era proprio la presenza di rappresentanti di varie religioni. C'era una cristiana, non di professione cattolica, ma di un'altra professione. C'era un musulmano, c'era un rabbino ebraico, c'era un buddista e c'era un Sikh. Che è anche una corrente, un movimento in India spirituale. Quello che ho notato e mi sono reso conto quando ho sentito come parlando si supportavano, no? Perché ognuno ha avuto un discorso di 15-20 minuti, poi anche Jyotish e Devi, i nostri direttori spirituali worldwide, diciamo, hanno parlato. Quello che ho notato è la sintonia, l'armonia o la realizzazione dell'unione, dell'unità tra le religioni è più un fatto di maturità umana, maturità emotiva. E questo significa quando tu come persona, come individuo, perché noi viviamo nell'era dell'individuo, quindi l'individuo deve trovare una sorgente spirituale all'interno di una religione già esistente oppure una corrente nuova come quella di Yogananda, non importa. L'importante è che quella sorgente sgorga per lui o lei, per l'individuo. Una volta che tu hai scoperto questo e ce l'hai nel cuore, non hai bisogno di criticare o convincere altre persone. E quindi quel rapporto interiore con questo nutrimento spirituale che trovi sicuramente nel Corano o nelle varie scritture buddiste, lo trovi sicuramente nella Bibbia, eccetera, eccetera. Se tu hai trovato lì un tuo indirizzo che la tua anima riconosce e è profondo ed è tuo, non hai bisogno di criticare gli altri. E questi rappresentanti che erano presenti avevano questo, avevano una specie di gioia spirituale, il fatto che erano innamorati degli insegnamenti che seguivano, proprio entusiasti e chiaramente poi vuoi anche far vedere agli altri, no? Ma siccome era una cosa intima e una scoperta individuale per ognuno di loro, anche se era un imam e un rabbino, avevano anche delle funzioni sociali e se vuoi perfino politiche all'interno del loro movimento, non c'era questo bisogno di competere con gli altri, anzi c'era un'amicizia, una vera amicizia tra di loro. E dopo mi ricordo, credo sia stata anche fatta una foto, scattata una foto dove li vedi tutti abbracciati. E una cosa che mi ricordo bene era, perché c'era anche molto umorismo, e quello è molto importante quando fai confronti, soprattutto nel campo della religione, di non perdere la prospettiva umoristica, no? E quindi arriva il turno del rabbino e dice: è il punto di noi popolo ebraico, noi siamo gli eletti. Allora, tutti un momento, oddio, adesso comincia a andare nella direzione, no? No, poi detto, siamo gli eletti perché non rispetto ad altri, però ci siamo votati talmente profondo alla nostra ricerca spirituale dell'unico Dio, no? Perché questo è il monoteismo ebraico, che siamo, in quel senso siamo eletti a essere completamente dedito alla nostra fonte di ispirazione. Quindi questa nostra fonte di ispirazione sceglie anche noi. Noi diciamo ogni domenica, diciamo, tu sei sempre venuto a tutti coloro che scelgono te, diciamo addio, no? Nella cerimonia della luce. E così questa risata, c'era anche una bella risata in questo, perché ha detto prima noi siamo gli eletti, un po' provocatori, e poi subito l'ha messo nella giusta prospettiva. Quindi quello era un momento molto bello. Era tutto una bellissima mattinata, me lo ricordo bene, non dimenticherò mai. Sì.
Cos'altro possiamo aggiungere su questo tema che sentite?
Dell'unità.
Dire? Dell'unità.
Allora, unità, unione, uno, unico. Questa parola unico è anche importante perché non siamo più in un'epoca in cui la religione si posa su quello che uno crede, no? Perché credere è mai completamente col cuore. Credere lascia spazi ai dubbi, lascia perfino spazi ai calcoli. Diciamo, vabbè, ti credo così, ne traggo qualche vantaggio, oppure mi salvo la pelle, no? Credo, quando ho studiato la storia, Carlo Magno, che ha cristianizzato tutta l'Europa, con i sassoni in Germania era la tribù più difficile, perché credevano molto nei propri dei, divinità, eccetera. E quindi per farli diventare cristiani c'era chi anche solo ci pensa, o dice il nome di Wodan o di Thor, immediatamente pena di morte. Quindi non siamo più in tempi così. Adesso è l'era dell'individuo. Dvapara Yuga, la nuova era, l'era dell'individuo. Quindi scienza e religione si devono incontrare. Quello che per la scienza è l'esperimento, per la religione diventa l'esperienza. Però quello che hanno in comune è che tutti e due devono avere un'ipotesi. Per lo scienziato l'ipotesi, no? Faccio un'ipotesi, poi l'esperimento, se l'esperimento conferma l'ipotesi, sono raggiunto a una nuova comprensione di una legge della materia. Se non lo conferma, cambio l'ipotesi. E nella religione è certo di qualcosa ti devi fidare all'inizio. Cioè io, molte persone dicono quando leggono l'autobiografia di uno yogi, quando leggevano per la prima volta, tante cose facevano tanta fatica ad accettare. È anche comprensibile, no? Cioè tanti miracoli, il maestro ne parla tanto effettivamente, no? Perché parte della missione del libro è di far vedere che anche attraverso la meditazione yoga puoi scoprire le leggi della materia e anche adoperarle, però in un modo completamente diverso dalla scienza. Però in ogni caso il maestro non cerca di convincerti di crederti, cerca di ispirarti a meditare,
a fare l'esperienza.
Quindi da lì parte, e questo unisce, e l'esperienza sarà unico per ognuno. D'altra parte, una volta che tu hai trovato il tuo sentiero, è importante rimanere fedele a quello, andare fino in fondo. Ci sono tante persone che in nome, io mi ricordo tanto tempo fa, ho viaggiato per l'Europa, ho fatto vedere un film che si chiama Finding Happiness, Vivere la felicità. Ed è un film, un docudramma sulla comunità di Ananda Village. Molto bello. E ad Amsterdam, sono tornato nella mia città di nascita, ho fatto vedere il film, c'era parecchia gente, era un centro spirituale nel centro della città. E dopo, chiaramente, mi sono messo davanti e ho detto, avete domande o perplessità, no? E una donna alza la mano e dice, perché solo questi maestri? Se è tutto universale, perché non hai messo anche la Dalai Lama e questo e Thich Nhat Hanh e Osho e questi? E ero abbastanza preparato, non ho potuto spiegare fino in fondo, però la spiegazione di fondo è questa, che se la realizzazione del sé, perché così Yogananda ha chiamato, diciamo, la nuova religione per la nuova era, che non è fondato da lui, però è nominato, è, lui lo chiama così, si basa sullo sviluppo del piccolo sé, l'evoluzione del piccolo sé che diventa il sé con la lettera maiuscola, che abbraccia la coscienza più alta nell'universo. E se questo tesoro, diciamo, è nascosto in una stanza di un grande palazzo e tu entri, no? E ci sono tante porte per entrare, come spesso nei palazzi. Naturalmente c'è anche un ingresso principale, ma questo lo dimentichiamo un attimo per questa metafora. Quindi tu entri per una di quelle porte e dici, questo è bello, 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 vedi tante belle stanze, e poi dici, adesso ne provo un'altra. Torni indietro e provi un'altra porta. E così vai avanti, non arrivi mai a quella stanza. Capito? Non arrivi mai a quella stanza dove è nascosto il tesoro della realizzazione del sé. Quindi quando tu senti, ed è in genere questo è un processo di crescita, non è che penso che poche persone, di nuovo è diverso per ognuno, ma abbiano una visione, sanno questo è mio, no? Però se tu senti, hai un senso di appartenenza, un senso di sintonia più che appartenenza, che l'appartenenza può essere fraintesa, però di sintonia, e tu senti che qualcosa in te riconosce vagamente questo insegnamento, e quindi tu vai a sperimentare, e questo riconoscimento diventa sempre più profondo, e alla fine scopri questo è mio, allora lì diventa importante andare fino in fondo. Perché se da lì ancora senti in nome della tolleranza religiosa di dover provare tante altre cose, non arrivi molto lontano, diventi abbastanza sconclusionato, oppure la tua ricerca rimane solo intellettuale, l'intelletto non definisce la nostra felicità. il nostro cuore definisce la nostra felicità. Per cui più entriamo in profondità attraverso le esperienze, gli esperimenti e poi le esperienze, e più sentiamo che non c'è null'altro, non c'è un'altra via di andare. Questa è la mia via, unico, individuale. Sarà diverso per ogni individuo, anche per ogni discepolo di Yogananda, ogni discepolo di Cristo, ogni ebreo che abbraccia la spirituale della sua religione. Per ognuno è unico e diverso, però lo scopo è sempre uguale.
Quando hai parlato di questo palazzo e dei vari tipi di accesso, mi è venuta in mente una frase che ho letto in una scrittura che diceva che a Dio è poco importante il sentiero che decidiamo di percorrere, però ci sono due punti chiavi: la totalità, ovvero sia questo amore incondizionato che anche Paramahansa Yogananda ci chiede verso Dio, e la definitività, ovvero sia essere definitivi, il per sempre, cioè proprio sì. La coerenza del nostro amore, della direzione del nostro amore.
È verissimo, lo sento anch'io così e lo riconosco, queste citazioni, e nella metafora, diciamo, imperfetta, però nella vita sociale anche il matrimonio si basa su questo in un certo senso. Quando due persone si sposano, l'idea è che poi vanno in profondità l'uno con l'altro e non cercare. Ecco, naturalmente la realtà può essere molto, molto, molto complessa, però lo scopo di fondo è con questa persona vado in profondità, sperimento, eccetera. E questa è la manifestazione nella società dello stesso principio di lealtà. Stranamente Yogananda diceva la lealtà è la prima legge di Dio, ma questo non è nel senso di un'appartenenza sociale o settario o religioso. Più che altro penso che lui intende che abbiamo bisogno disperatamente tutti di un punto di riferimento interiore che non cambi. La nostra vita cambia, anche la mia vita mica è stata facile, ho avuto tanti alti, bassi, travagli, tutto quello che vuoi, e quindi però a un certo punto la presenza o la possibilità di accedere a questo punto di riferimento interiore nel mio cuore diventava sempre più palese, e penso che lui intendeva questo con lealtà, cioè di rimanere collegato interiormente con uno, con l'uno. E questo è anche il vero monoteismo, perché se tu credi in più di uno, allora sei sballottato a destra e a sinistra. I greci o i romani pregavano il dio del vento: no, per favore, metti il vento da ovest perché devo andare lì o là. E poi il dio lo faceva, ma poi un altro dio si ingelosiva di quel dio e cominciava a mettere il bastone tra le ruote, per modo di dire. E quindi non c'era, era un universo chiuso, non c'era una via d'uscita. Mentre il vero monoteismo è un punto di riferimento interiore che ti permette di trascendere, proprio perché diventi veramente calmo dentro. E anche quando desideri tante altre cose, comunque quella calma sai che c'è e ci puoi sempre ritornare, farci riferimento.
Abbiamo da poco passato la settimana di rinnovamento spirituale. Di solito Nayaswami Jyotish e Devi venivano qui da noi per questa settimana. Sì. Quest'anno per l'emergenza Covid non sono riusciti a raggiungerci, però abbiamo avuto molti collegamenti in diretta con loro. Sì. E ricordo proprio in uno di questi collegamenti Nayaswami Jyotish parlava proprio di queste due grandi missioni che Paramahansa Yogananda aveva per conto di Dio. Il primo era quello di diffondere gli insegnamenti del Kriya Yoga, quindi sia le pratiche spirituali, le tecniche, tutte rivolte alla realizzazione del sé. Mm-hmm. E la seconda era invece legata proprio a spiegare le scritture e in qualche modo fare un confronto costruttivo su quello che è la Bibbia e la Bhagavad Gita.
Sì.
E, in realtà Paramahansa Yogananda ha scritto veramente tantissimo, sì, su proprio sull'unione delle religioni. Se ti va, Darshan, chiudiamo questo episodio con una breve preghiera che ho trovato dal libro dei Sussurri dell'Eternità. Mm-hmm. Leggo dal libro.
Sì.
Nostro unico Padre, stiamo percorrendo molti sentieri autentici, sentieri verso la tua unica dimora di luce. Mostraci l'unica strada maestra della comune realizzazione, dove si incontrano tutti i sentieri secondari dei credi teologici. Facci sentire che le diverse religioni sono rami del tuo unico albero di verità. Donaci la tua benedizione affinché possiamo gustare i frutti maturi e succolenti della coscienza di sé, testati con l'intuizione. Frutti che pendono da molti rami degli autentici insegnamenti delle scritture. Nel tuo unico tempio del silenzio cantiamo a te, tutti in coro, nella polifonia delle tante religioni. Insegnaci a cantare in armonia con le molteplici espressioni del tuo amore, affinché il nostro coro di anime possa destarti e farti sciogliere il tuo voto di silenzio cosmico, per sollevarci e stringerci, infine, del tuo grembo di universale e immortale comprensione. Ringrazio Darshan per essere stato qui con noi.
Grazie a te, grazie a voi tutti e vi auguro tante benedizioni, tanta guida interiore, tante ispirazioni sul nostro cammino.
Ci risentiamo al prossimo episodio. Grazie.
Grazie.